Caro Signore, vogliamo ringraziarti, voglio ringraziarti per l'opportunità che mi dai di parlare di te. Ti prego attraverso il tuo spirito di condurmi in un messaggio che sia coerente con la tua verità, nel nome del Signore Gesù. Amen.
Amen.
Allora, il messaggio di oggi, ho dato come titolo il messaggio di oggi, Tutti per uno. Per uno perché lo scoprirete poi alla fine. In realtà anche prima, però diciamo che durante questo messaggio si darà una connotazione a questo messaggio. Il messaggio è valido ed è diretto sia ai credenti, soprattutto ai credenti, coloro i quali hanno già accettato Gesù Cristo, ma è un messaggio anche per chi ancora non l'ha accettato, per capire qual è la ricchezza di Gesù Cristo in noi. L'agenda di oggi è la seguente, parlerò dei cenni storici su Corinto, non so se nessuno è mai stato a Corinto in vacanza. No, più o meno come a Lussemburgo, nessuno ci vuole andare. Poi parlerò della Chiesa, parlerò dei carismi, il corpo, una piccola esercitazione fisica e poi le conclusioni. La Chiesa di Corinto è stata fondata dall'Apostolo Paolo durante il suo secondo viaggio missionario. Come sapete, dopo un giro abbastanza lungo, lo vedete tracciato con la riga rossa, approda a Corinto. Corinto, per chi non c'è mai stato, è una città portuale. All'epoca di Paolo, quindi stiamo parlando di 2000 anni fa, non esisteva il canale di Corinto, che tutti sapete che è stato scavato, è stato inaugurato nel 1893 per permettere alle navi di passare dal Mar Egeo al Mar Adriatico. Anche Nerone ci aveva provato a costruire questo canale senza riuscirci. Perché è importante questo canale? Perché evitava di fare il giro del Peloponneso, che era particolarmente pericoloso. Questo per dire che quella parte di Corinto era una città basata su scambi commerciali. E quindi voi sapete che dove c'è il commercio, il benessere, eccetera, ci si trascina tutta una serie di immoralità che allora era abbastanza spinta. Tra l'altro era in una zona, cioè era in Grecia, quindi allora la Grecia era la culla della filosofia, dell'intelligenza umana e quindi si prestava maggior ragione a queste immoralità. Infatti c'era una prosperità lussuosa e c'era appunto questo commercio. Pensate che Corinziazo, adesso chi ha studiato greco rabbrividerà, ma diciamo significa praticare la fornicazione. Quindi corintiazzo vuol dire appunto, quindi questo lo dice tutto. Intorno al tempio di Afrodite, che era a Corinto, diciamo orbitavano più di 1000 donne e praticavano la prostituzione sacra. Quindi questa premessa è per dire che Corinto era un luogo di perdizione totale. Uno può proiettare queste situazioni ai giorni nostri, sicuramente con le dovute variazioni, ma più o meno siamo anche noi in condizioni non esattamente come quelle, ma diciamo di moralità abbastanza alta. Quando Paolo arriva a Corinto, siamo nel 50 d.C., ci sta 18 mesi, incontra Aquila e Priscilla, l'abbiamo appena studiato negli Atti 18, e lì fonda la Chiesa di Corinto. Cosa succede nella Chiesa di Corinto? La Chiesa di Corinto, essendo basata, cioè immersa in questa immoralità, si cominciano a creare delle divisioni forti. Queste divisioni portano a delle conseguenze che Paolo vuole correggere, e per questo motivo Paolo scrive la prima lettera ai Corinti, nel desiderio appunto di purificarla. Questo lo possiamo leggere in Prima Corinzi capitolo 1, versetto 10, dove dice: Ora, fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e non avere divisioni fra di voi, ma stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Quindi lo dice proprio all'inizio: siete troppo divisi, vi esorto ad avere un'uniformità di pensiero. E questo era, diciamo, la premessa per dire dove ci troviamo, perché il brano di oggi è stato preso dalla lettera dei Corinti, ovviamente, come potete immaginare. Ora faccio due, diciamo, puntualizzazioni, o meglio, chiarimenti. A me sono serviti, quindi magari a qualcuno di voi no, ma io, diciamo, condivido quello che per me è stato edificante, quindi lo condivido anche con voi, che è il concetto di chiesa, ok? Ecclesia, che è diciamo, la parola greca da dove viene tirata fuori la parola chiesa, significa convocazione, assemblea o comunità. Diciamo, nel V secolo avanti Cristo aveva un significato molto preciso. Che significava convocare, che deriva dalla parola kaleo, che vuol dire chiamare. Quindi l'ecclesia indicava allora l'assemblea plenaria dei cittadini della polis che avevano una capacità giuridica, quindi aveva uno scopo preciso che è quello di convocare il popolo per decidere su questioni particolari, quindi che avevano potremmo assimilarla alla capacità di voto. Okay, quindi potevano decidere. Lo stesso termine, lo stesso concetto è quasi assente nei Vangeli. Non si parla di chiesa nei Vangeli. È un qualcosa che viene fuori da Paolo. È Paolo che gli dà un significato preciso diciamo, nel concetto del Nuovo Testamento. Però bisogna fare attenzione a cosa vuol dire. Okay? A parte le cose banali che ormai sappiamo, che molti confondono la chiesa con l'edificio, ma come ho detto, non c'era nessun edificio, era una convocazione, l'ecclesia, quindi era chiamare qualcuno a radunarsi per qualcosa. E diciamo, per quanto riguarda poi nel Nuovo Testamento, l'ecclesia è quell'evento, ed è qua il punto fondamentale, nel quale e col quale Dio compie ciò che è descritto in Romani 8:29. Se qualcuno lo può leggere, leggiamo cosa dice.
Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli.
Ok, quindi con questo, cioè in Romani 8:29 si identifica la chiamata concreta di Dio, cioè la realizzazione dell'elezione di quelli che lui ha già conosciuto e predestinato, per farli diventare figli di Dio, quindi insieme Gesù Cristo il primogenito e il Signore crea questa, diciamo, proliferazione in cui vuole che altri. Che Gesù abbia altri, diciamo, lui abbia altri figli, quindi si crea questa famiglia. Quindi la chiesa non è altro che la chiamata di quelli che lui ha già conosciuto e predestinati. Ok? Non entriamo nel tema della predestinazione perché sappiamo che è un qualcosa di delicato, ma diciamo, nella sua onniscienza sa già chi è destinato, chi sarà chiamato. Quindi la chiesa è la chiamata dei figli di Dio, quindi la Chiesa è la famiglia di Dio, ok? E quindi ha una connotazione di che tipo? È un qualcosa di astratto? È un qualcosa che è campato per aria? È un qualcosa che no, la Chiesa è un qualcosa di estremamente concreto e addirittura ha anche un luogo in cui c'è una Chiesa. Infatti Paolo parla della Chiesa di Corinto, la Chiesa di Efeso, della Chiesa di Roma, eccetera, eccetera. Quindi si estrinseca in un luogo preciso, quindi la chiesa di Bucinasco, perché la, cioè, noi siamo a Pucinasco, operiamo in un luogo preciso. E quindi per chiesa si identifica la comunità che si raccoglie in assemblea, quindi ha quel significato che aveva, diciamo, della chiamata per questioni giuridiche. Nel nostro caso è l'evento della chiamata. La sua ragione d'essere non è campata per aria, ha una ragione funzionale, che è quella di essere testimone del Signore. Quindi noi, come assemblea, siamo uno strumento per testimoniare dell'opera del Signore. Okay? Questo è importante da sottolineare. Infatti non è la fine di Cristo, l'azione di Cristo, è il mezzo. Noi siamo uno strumento affinché portiamo il messaggio di riconciliazione con Dio. Ok? Quindi no, la Chiesa non esiste perché ha un fine in se stesso, no, è semplicemente uno strumento. E vi fanno parte coloro i quali il Signore chiama e coloro i quali sono stati battezzati in Gesù Cristo. In Romani 6 viene descritto in maniera eclatante da Paolo che noi siamo morti in Cristo. Siamo stati battezzati in Cristo e in Lui siamo anche stati risorti. Quindi abbiamo avuto la nuova vita e quindi con l'atto del battesimo siamo stati annessi alla nostra Chiesa. Okay? Questo è importante. E quindi dalla nostra convivenza possiamo concretizzare il dono più grande che c'è, che è quello dell'amore, che è quello che poi abilita tutti gli altri doni. L'ultimo, ma non da ultimo, è che per questo motivo, perché siamo uno strumento e siamo guidati dallo Spirito Santo e tutti quanti facciamo parte del corpo di Cristo, non è ammesso la managerialità, cioè non dobbiamo essere i manager di Dio, cioè Dio ci guida attraverso la nostra Chiesa per il suo scopo. Noi siamo ovviamente degli strumenti e in quanto tali dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo. Questo è importante, perché invece l'uomo tende a far prevalere proprio io e quindi dice no, adesso faccio io con la mia testa, faccio questa roba. No, diciamo, è importante che lo Spirito Santo sia l'elemento che guida la Chiesa. Ok, quindi se è tutto chiaro vado avanti. Quindi la Chiesa è un qualcosa di concreto che ha una identificazione in un posto, in un tempo, in un luogo geografico, è uno strumento che il Signore utilizza per portare avanti la testimonianza e quindi il messaggio di redenzione con Lui. Importante. Poi i doni e i carismi. Anche qua è importante capire cos'è un dono e cos'è un carisma. Normalmente i doni, il dono lo fa solo il Signore, perché noi, quelli che noi chiamiamo doni per il Signore sono sacrifici, quindi diciamo l'uomo può solo fare dei sacrifici nei confronti del Signore, mentre il Signore ci fa dei doni, e il dono più grande che ha fatto è quello di darci Gesù Cristo come Redentore, e questo è il dono fondamentale di Dio, insieme al dono dello Spirito Santo, okay, che ci ha dato nel momento in cui accettiamo Gesù Cristo come nostro personale salvatore, quindi ci rende partecipi dell'evento di Cristo, quindi siamo in comunione con Lui, e ci dà anche i carismi, okay? Quindi il dono dello Spirito Santo e insieme ci dà i carismi, che sono quei doni, diciamo usando la stessa parola, che ci permettono di adempiere il servizio, okay? Che è frutto di questa comunione. Quindi Lui ci fa il dono di Gesù Cristo, ci fa il dono dello Spirito Santo, ci dà i carismi per poter esercitare quella comunione che abbiamo in Gesù Cristo, quindi il suo mandato. Okay? Quindi Paolo chiama carisma un dono personale, quindi quello che fa a Mario, quello che fa a Vincenzo, quello che fa a Valeria, eccetera, eccetera, e li diversifica sotto, diciamo, l'influenza dello Spirito Santo per ognuno di noi. Quindi ognuno ha almeno un carisma. Infatti Paolo non concepisce un cristiano che non abbia almeno un carisma. Tutti quanti ce l'abbiamo, ci è stato dato per poter esercitare questa comunione che abbiamo in Lui. Alcuni ne hanno più di uno, almeno uno, ognuno lo deve avere. In più scopriremo poi nella lettera ai Corinzi che incita, diciamo, stimola Paolo a ricercare i doni migliori, non per la propria soddisfazione personale, quindi non è Mario che vuole predicare, quindi a tutti i costi, a pugni e calci perché voglio predicare, o qualsiasi altro servizio, la musica, eccetera, ma è sulla base dell'input che lo Spirito Santo ci dà. Quindi non è una preferenza personale, ma proviene dal mettersi in preghiera e obbedire attraverso la fede. Quindi anche questo punto è chiaro, vado avanti. Quindi la Chiesa ci viene dato il dono di Gesù Cristo, lo Spirito Santo e i carismi per far funzionare la Chiesa come mezzo per portare il messaggio della redenzione con Dio, cioè della riappacificazione, chiamiamola così. Ora entriamo nel vivo del brano che vado a leggere, perché queste premesse mi servono per rifocalizzare alcuni concetti. Allora, che è Romani, potete andare al capitolo, scusate, Prima Corinzi, capitolo 12, i versetti dal 12 al 31, quindi abbiate un po' di pazienza, ma diciamo sono molto, molto edificanti. E dice: poiché come il corpo è uno e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, benché siano molte, formano un solo corpo, così anche di Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati in un unico spirito per formare un unico corpo, giudei e greci, schiavi e liberi, e tutti siamo stati abbeverati di un solo spirito. Infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se l'orecchio dicesse: siccome io non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano: non ho bisogno di te, né il capo può dire ai piedi: non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie, e quelle parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli le circondiamo di maggior onore. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno. Ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Ora voi siete il corpo di Cristo, membra di esso, ciascuno per parte sua. E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigione, assistenze, doni di governo, diversità di lingue. Sono forse tutti apostoli? Sono forse tutti profeti? Sono forse tutti dottori? Fanno tutti dei miracoli? Tutti hanno forse doni di guarigioni? Parlano tutti in altre lingue? Interpretano tutti? Voi però desiderate ardentemente i carismi maggiori. Ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Allora, non so a chi è capitato di voi di aver sentito queste parole non nell'ambito di una predicazione. o concetti analoghi. Sì, no. Ti è capitato? Sì. Allora, immagino in quale occasione, ma diciamo nella mia formazione professionale, questa cosa del corpo inteso come organizzazione, diciamo, venuta fuori tante volte. Prima di convertirmi, sarà un bel concetto, dopo aver letto le parole di Paolo, ho scoperto che è tutto accoppiato tutto da quello che il Signore ha fatto. E difatti è, diciamo, lo potete estendere a qualsiasi tipo di organizzazione. Un'orchestra non è altro che un insieme di elementi coordinati che eseguono un compito per un fine, che è quello di far ascoltare la musica o emettere dei suoni che, combinati in un certo modo, fanno delle armonie. Quindi questo concetto che viene fuori è un concetto, diciamo, che il mondo utilizza in maniera estesa, perché funziona. Però sappiamo che la parola di Dio è verità, quindi dobbiamo esaminare con attenzione quello che Paolo ci scrive attraverso questi versetti. Ricordo appunto ancora una volta che i Corinti erano divisi perché ognuno utilizzava l'intelligenza che era molto in sviluppo in quel tempo, in quelle regioni, per ognuno avere una propria visione, oppure ognuno gonfiarsi di un compito che l'altro non aveva, eccetera, eccetera. E quindi Paolo a questo punto dice: guardate che siete la Chiesa, quindi non siete un club, quindi non è che venite e vi radunate perché ognuno ha un'idea e c'è un'offerta che uno viene a prendere a seconda di quello che c'è bisogno. No, Chiesa è un assembramento di persone che vivono e sono il corpo di Cristo. Quindi cosa fa? Racconta dell'analogia tra la Chiesa e il corpo. Okay? E questi sono i brani, i versetti che lo descrivono. Si possono identificare alcuni concetti fondamentali. Primo, l'unità, i versetti da 12 a 13. Paolo parla dell'unità che abbiamo nel corpo. Okay? Anche qua, ultimamente, ormai va di moda, o meglio, si è ritirato fuori il concetto della diversity. Okay? Concetto fondamentale, se preso in maniera sana, quando lo si porta all'estremo diventa un qualcosa da guardare con molta attenzione. Di per sé è la diversità, è un concetto fondamentale che il Signore benedisce in qualche modo. Dopodiché abbiamo la diversità, quindi l'importanza di essere diversi nell'unità. A questo proposito volevo leggervi una frase che non trovo più. Vediamo un po' che esemplifica. Scusate, non... Vabbè, quando la trovo ve la condivido. Ok, adesso non la vedo. Comunque, ah no, ce l'ho qua davanti, scusate. Un tale Wierbe dice: l'unità senza diversità produce uniformità. Fate attenzione, perché quando l'ho letto la prima volta mi sono confuso. Allora, l'unità senza diversità produce l'uniformità, e l'uniformità tende a produrre la morte. Quindi l'unità, dove tutti siamo uguali, siamo destinati a morire, ad estinguerci. Questo è un concetto fondamentale, che utilizzo questa frase per esemplificare, per spiegare appunto questo concetto. Poi nella diversità abbiamo appunto un concetto che è fondamentale nel funzionamento di questa unità. Senza diversità non si avrebbe funzionamento del corpo. Il corpo è fatto da membra che devono essere coordinate, quindi versetti 22 e 26. E per ultimo abbiamo visto i doni, quindi 27, 31. Cominciamo dall'unità. Riproietto i versetti così lo potete leggere. Cosa dice Paolo? Dice che il corpo è uno e ha molte membra, quindi esiste un solo corpo. Questo corpo è fatto da molte membra. Perché esiste questo corpo? E dice anche questa cosa è di Cristo, perché siamo stati battezzati in un unico spirito. Quindi non ci sono spiriti diversi per ciascuno di noi. Lo spirito è sempre uno, lo spirito di Dio, che ci battezza e quindi su questo spirito forma un unico corpo. Di qualsiasi tipo, che sia greci, bianchi, neri, schiavi, liberi, tutti quanti, non c'è distinzione. Il messaggio vale per tutti e tutti siamo stati abbeverati di un unico spirito, cioè stati alimentati da questo spirito, quindi lo spirito genera questa unità perché ce n'è solo uno, ok? Quindi questo spirito ha lo scopo di unirci, renderci parte del corpo, supera ogni barriera razziale e sociale e di rango, quindi non è che uno che è ricco è trattato meglio, deve essere trattato meglio di uno povero, cioè siamo tutti uguali di fronte al Signore e non è un'esperienza individualistica, cioè è un'esperienza perché è il dono di Dio, lo Spirito Santo ricordiamoci che è il dono di Dio, quindi è un'esperienza oggettiva che viene data. Ok, andando avanti abbiamo detto che poi lui parla della diversità. Parla della diversità perché abbiamo visto che, sempre qua, la diversità è un fatto fondamentale e non è detto che l'unità non possa avere una diversità. Infatti, leggiamo che lui parla di mano che dice di non essere del corpo, ma di fatto del corpo. Poi dice, siccome non sono occhio, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo, e così via. L'udito, senza l'udito, non ci sarebbe l'odorato, eccetera. Ma, l'importante è che Dio abbia collocato ciascun membro nel suo posto preciso. Quindi la diversità è fondamentale. Se noi guardiamo il nostro corpo, non è che la mano è uguale all'occhio. L'occhio è uguale alla gamba. Sì, abbiamo due gambe, ma provate a togliervene una, se riuscite a togliervene. Oppure, che ne so, non mi piace più il piede. Cosa faccio? Lo stacco e lo butto via? No, perché sarebbe una pazzia. I capelli non sono le unghie. Ma capite quanto siamo diversi? Questo è il principio fondamentale con cui il Signore ha creato la creazione. È di una diversità estrema, ma questa diversità appunto serve per far funzionare l'organismo nel miglior modo. Quindi nel contrasto, nella diversità, dobbiamo vederci la ricchezza, non la povertà. Quindi devo valorizzare il fatto che io sono diverso da Vincenzo. Vincenzo è diverso da Massimo, così via. Questo non è un problema, anzi è il fatto fondamentale su cui Dio fa funzionare un organismo, perché siamo diversi. Se volessimo trovare un gruppo di persone uguali, sarebbe un gruppo completamente inefficiente, perché tutti la pensano allo stesso modo, quindi forse per un compito specifico, ma forse. Mentre il Signore dà a ciascuno di noi un compito preciso, quindi io faccio il piede, però non è che... poi un altro fa il piede sinistro, però non è che possiamo avere tre piedi, perché tre piedi è difficile poi andare avanti. E allo stesso modo la menomazione è un qualcosa che non va bene, nel senso che non possiamo privarci di un membro o di un componente della Chiesa perché non ci piace. Cioè, provate a togliervi un dito. Sì, non è proprio naturale, a parte le questioni proprio patologiche, ma al dito ti serve, no? E proprio in questa ricchezza è importante capire che ognuno ha un proprio compito preciso. Senza questa diversità ci sarebbe, non funzionerebbe nulla, quindi siamo al punto dei versetti da 19 a 21. Perché Dio ci ha fatto differenti per svolgere un compito. Voi prendete un puzzle, ogni casellina è diversa dall'altra, perché oltre a rendere più interessante il gioco, ma quando li mettete insieme, se voi lo tirate, questo puzzle sta insieme. Uno tira di qua, adesso a parte che se uno mette una forza, diciamo, bestiale, ma diciamo lo sposti, provate a fare un puzzle con caselline quadrate. Sì, riuscite a metterle insieme, però al primo scossone si separa, quindi le caselline tutte uguali non funzionano, devono essere tutte diverse, perché la loro complementarietà genera un organismo che funziona. E questo ci porta ad un altro pensiero: possiamo fare da soli? No, non possiamo fare da soli. Non esiste l'individualità nella Chiesa, esiste il carisma che tu hai e il compito che ti è stato dato. Ma non puoi dire, vai, sai che c'è di nuovo, faccio tutto io perché almeno sono più tranquillo, sono d'accordo con me stesso, non devo mettere d'accordo nessuno. No, questo non funziona, diciamo che l'autosufficienza è un qualcosa che non va. Allo stesso modo, se un membro ha una difficoltà, me ne devo curare. Se c'è un piede che è slogato, non è che dico, sì, vabbè, dai, chi se ne frega, che vado avanti. No, non, cioè, è malato, me ne devo curare. Se non riesco neanche a camminare, guarda a camminare con un dolore bestiale. Questo per avere poi un'uniformità dove sotto il capo, perché quando i membri qualche modo non essere coordinati, bisogna sempre riportare al capo. Il capo è Gesù Cristo. Ok, quindi siamo poi al coordinamento. Il coordinamento abbiamo letto che ci sono delle membra più, diciamo, ve lo leggo, più decorose, altre meno decorose. Quindi il Signore ha anche qua dato una soluzione, cioè quelle meno decorose le trattiamo con più cura, con più rispetto, le copriamo, gli diamo una veste più presentabile. Quelle, diciamo, che già sono decorose di proprio, tipo la faccia, le mani, non che diamo un giro coperto, cioè, hanno il loro decoro. E quindi questo messaggio spirituale che noi ci dobbiamo curare dei membri che hanno meno decoro. Quindi ognuno ha poi un compito diverso, ma tutti sono compiti fondamentali per il funzionamento della Chiesa. Quindi dobbiamo ringraziare chi fa dei compiti meno umili. Cioè è facile ringraziare magari il predicatore, è un po' meno frequente ringraziare chi fa le pulizie. C'è un esempio a caso. Oppure fa un compito più piccolo ancora, ci si tende, o meno, diciamo ancora, ti tendevano a prevalere e a sottolineare compiti più, che ritenevano più importanti. Quindi è importante che ognuno poi stimi il prossimo più di se stesso, questo è un altro punto fondamentale. Lo leggiamo in Filippesi 2:3 e dice: non fate nulla per spirito di parte, per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri superiori a se stesso, cercando ciascuno non il proprio interesse ma quello degli altri. Ok, ora passiamo al tema dei doni. I doni sono un altro punto fondamentale, perché abbiamo visto che i carismi servono per far funzionare il corpo. E non esiste una chiesa senza carismi, cioè non funzionerebbe. Quindi carismi, o ogni cristiano ha almeno un carisma e lo deve esercitare all'interno del corpo. E tutti quanti devono stimare e valutare, cioè valutare e curarsi di ogni membro affinché tutto il corpo funzioni perfettamente, sempre sotto il coordinamento del capo. Okay? parlando del corpo, coordinamento del cervello, del tessuto connettivo, eccetera, eccetera. I doni, infatti, tanto dice che noi viviamo in Cristo, questo in Romani è stato detto, ma lo leggiamo anche nel versetto 27, ora voi siete il corpo di Cristo, membro di esso, ciascuno per parte sua. Poi fa l'elenco dei doni, dei carismi, che qua sono solo esemplificativi, perché ricordo, se la Chiesa è il mezzo e lo scopo è il messaggio di Dio, il messaggio del Vangelo di Dio, ogni realtà, ogni tempo, eccetera, avrà bisogno di carismi diversi che servono per raggiungere quell'obiettivo. Quindi parlare in lingue probabilmente non ci serve, quindi molti non lo fanno. Anche se questo discorso va abbastanza, diciamo, si sente molto in alcuni ambienti. E poi dice anche, finisce dicendo, non è che siamo tutti uguali, non è che sono tutti apostoli, non è che sono tutti dottori, non è che sono tutti, che tutti fanno doni di guarigione, eccetera. Allo stesso tempo però dice, cercate quelli più, i doni maggiori. Questo l'ho detto all'inizio, non per soddisfazione personale, ma in preghiera. Ma chiude anche dicendo, vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Nel capitolo successivo a questo parla dell'amore. Il dono che abilita tutti gli altri doni è l'amore. Quindi la via per l'eccellenza è l'amore fraterna che abbiamo. Che è scritto anche lì, chi ama Dio ami anche suo fratello. 1 Giovanni 4,21. Ok, adesso passiamo all'esercitazione, così esemplificativa, ho bisogno di un volontario, Gregorio, grazie, ti rendi volontario, puoi venire qua un attimo.
Allora, prendi la chitarra. Sì. Devi suonare e cantare, quello che vuoi.
Bravo.
Vai. Qualsiasi cosa, no? Dai, stripper. Vale, fai degli accordi. Allora, come vedete, Gregorio sta utilizzando gli occhi, a mano destra, a mano sinistra, il piede non ancora, ma potrebbe usarlo per fare il ritmo, la voce per cantare. Ok? Adesso, vai, suona la chitarra. E mette un suono, ma è completamente scoordinato. Quindi potresti fare a meno della mano destra, sinistra, per suonare la chitarra?
Sì.
Sì? Ma rimetti sempre il suono. Adesso chiudiamo gli occhi. Suona la chitarra? Ok, è uguale, ma sicuramente non potrai leggere gli spartiti.
No.
Ok, adesso facciamo un altro esperimento, un po' più facile. Quindi abbiamo visto che cose scontate non lo sono, quindi se già prendo la mano ma la leggo dietro, dammi il plaid, alzati i piedi, ok, fai due passi, ok, torna indietro, reggiti a me, dammi il piede, ok, cammina, ok, vedete che già senza un piede diventa un po' difficile. Adesso scusate il gioco banale, grazie Gregorio per esserti reso disponibile. Ma questo è per dire che non diamo per scontato che abbiamo sempre due piedi, abbiamo sempre due mani, abbiamo sempre due occhi. Valorizziamo, cioè dobbiamo capire che il nostro corpo è complesso ed è diverso ed è un dono di Dio che abbia questa diversità. Adesso parlo del corpo, ma sicuramente avrete capito che sto parlando dell'aspetto spirituale. Quindi siamo tutti membri di uno stesso corpo, che è quello di Gesù Cristo, siamo stati messi qua per uno scopo specifico, la nostra Chiesa ha ragione d'essere non in se stessa, ma perché è un mezzo per raggiungere il mondo, per portare il messaggio di redenzione di Dio. E in quanto tali dobbiamo capire che siamo tutti importanti. Quindi se un membro è in difficoltà lo dobbiamo avere, dobbiamo aiutare, se un membro è meno visto lo dobbiamo ringraziare, lo dobbiamo in qualche modo valutare, e questi doni ci sono stati dati appunto per questo scopo, che è quello di portare il messaggio di Gesù Cristo. Dobbiamo, come abbiamo detto, seguire la via dell'eccellenza, che è l'amore, perché senza amore non andremo da nessuna parte. Sempre al capitolo successivo, in 1 Corinzi 13:13, Paolo dice: ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza e amore, ma la più grande di essa è amore. Che il Signore benedica la sua parola.
Amen.